Bene, allora, settimana scorsa abbiamo visto dei problemi, o anzi un problema, interno o all'interno della Chiesa. Abbiamo visto Anania e Safira che hanno mentito a Dio, quando hanno venduto il loro potere per portare i soldi agli apostoli, così gli apostoli distribuivano quei soldi per aiutare chi era nel bisogno. Quando hanno portato però solo una porzione del ricavato, dicendo di aver portato 100%, e facendo così hanno mentito al Signore, e vediamo che sono morti uno dopo l'altro. Questa ipocrisia non andava bene. La Chiesa di Dio deve essere santa, invece dell'ipocrisia Dio vuole integrità in ogni cosa. Quindi un problema interno. Due settimane fa abbiamo visto dei problemi però esterni, ricordate? C'era quella opposizione dai capi religiosi. Abbiamo visto come sono rimasti fermi, nonostante l'opposizione, nella loro testimonianza di Cristo, e vedremo che faranno la stessa cosa anche oggi. È bello perché prima che arrivassi la persecuzione, quando godevano il favore di tutto il popolo, qual era il loro messaggio? Gesù è il Cristo, e se credete nel suo nome sarete salvati. Quando invece sono stati gettati in prigione, interrogati, eccetera, qual era il loro messaggio? Gesù è il Cristo, credete nel suo nome e sarete salvati. Davanti a questa opposizione predicavano lo stesso messaggio. Vediamo che anche in questo aspetto c'era integrità nel loro messaggio. L'opposizione, la persecuzione non cambiava il messaggio e deve essere così. Oggi vedremo che continueranno a predicare fedelmente nonostante queste minacce. Quindi per noi oggi la domanda è: come possiamo avere anche noi questa stessa fedeltà e integrità nella nostra vita? Come possiamo, come dice la parola, predicare la parola a tempo e fuori di tempo? Perché è facile dire la verità tra cristiani, vero? Però fuori, in ambienti più ostili, può essere difficile. A lavoro, a scuola, in giro, eccetera. Quindi come possiamo essere come gli apostoli, integri, che predichiamo lo stesso messaggio dovunque ci troviamo? Ovviamente, prima cosa, essere pieno di Spirito Santo, vero? Come abbiamo visto all'inizio del libro, questo è fondamentale. E nel nostro testo di oggi vedremo altri tre principi che ci aiuteranno a rimanere fedeli anche in momenti di difficoltà. Vediamo praticamente che predicano il Vangelo tre volte, versetto 21, versetto 30 e versetto 42. E in ogni caso, nel versetto precedente, vediamo un principio importante per poter rimanere fedeli nella nostra predicazione del Vangelo. I principi sono tre. Prima dobbiamo ascoltare la parola di Dio. Secondo, dobbiamo avere le priorità giuste, cioè ubbidire a Dio e non agli uomini. E terza cosa, dobbiamo avere una prospettiva celeste, che gli apostoli, nonostante essere stati minacciati e flagellati, loro lo consideravano una gioia soffrire per Cristo, un'altra prospettiva. Quindi vedremo ascoltare la parola, avere la priorità giusta e avere una prospettiva celeste. Cominciamo in versetto 12. Or molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli. Tutti con una sola mente si ritrovavano sotto il portico di Salomone, e nessuno degli altri ardiva unirsi a loro, ma il popolo li magnificava. Così si aggiungeva al Signore un numero sempre maggiore di credenti, moltitudini di uomini e donne tanto che portavano i malati nelle piazze, li mettevano su letti e giacigli perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città intorno accorreva a Gerusalemme, portando i malati e quelli che erano tormentati da spiriti immondi, e tutti erano guariti. Come abbiamo già visto, Dio in questo periodo stava operando in modo potente. Tutti erano uniti con una sola mente. Dio operava con segni, prodigi, miracoli, guarigioni, esorcismi, eccetera. Come avevano pregato in capitolo 4, Signore, opera in modo potente. E tutto questo serviva per portare più persone a Gesù. Avete notato in versetto 14, così si aggiungeva al Signore un numero sempre maggiore di credenti, moltitudini di uomini e di donne. In capitolo 4 abbiamo visto che erano già 5.000 uomini, più donne e ragazzi. Quindi a questo punto sono probabilmente in più di 10.000, sono in tantissimi. C'erano guarigioni fisiche, anche guarigioni spirituali, Dio è la fonte di ogni tipo di guarigione. Il Signore stava facendo crescere la sua Chiesa. Gli apostoli semplicemente seminavano e Dio portava la crescita. Andiamo avanti, versetto 17. Allora si alzarono il sommo sacerdote e tutti coloro che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, ripieni di invidia, e misero le mani addosso agli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Quindi di nuovo, chi si oppone alla Chiesa primitiva? I capi religiosi. Ricordate che hanno già arrestato, incarcerato, interrogato, minacciato questi apostoli una volta in capitolo 4. Però gli apostoli non avevano paura di queste loro minacce e continuavano a predicare Gesù. Perciò, di nuovo, si sono indignati e li gettano in prigione. Notate il motivo principale per cui si sono indignati? L'invidia. Erano invidiosi. Gli apostoli erano ormai diventati famosi lì a Gerusalemme. Dio stava adoperando tramite loro in modo potente e questo non piaceva agli altri religiosi. Perciò si sono riempiti di invidia e quindi li gettano in prigione per la seconda volta. Vediamo cosa succede, versetto 19. Ma un angelo del Signore di notte aprì le porte della prigione e, condottili fuori, disse: andate, presentatevi nel Tempio e annunziate al popolo tutte le parole di questa vita. Ed essi, udito ciò, entrarono nel Tempio sul far del giorno ed insegnavano. Intanto il sommo sacerdote e coloro che erano con lui vennero e convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei figli di Israele. Quindi mandarono le guardie alla prigione per prelevare gli apostoli. Quindi sono in carcere e cosa succede? Il Signore manda un angelo che scioglie le catene, apre le porte e li libera. Così possono ritornare nel Tempio per insegnare, fare quello che stavano facendo prima. È interessante perché l'ultima volta Dio non ha dovuto liberarli, in capitolo 4, vero? La volta dopo sono stati liberati. Questa volta sì, e da questo capiamo che a volte Dio libera, a volte no, a volte Dio cambia le circostanze, a volte no. Alla fine del libro di Atti, Paolo dove si trova? A Roma come prigioniero. Quante delle sue lettere ha scritto come prigioniero di Cristo Gesù? Le nostre circostanze non devono controllare la nostra vita. Dobbiamo invece imparare a dire come Paolo: ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. Amen. Perché Gesù è sempre lo stesso, ieri, oggi, in eterno. Le nostre circostanze cambiano ogni giorno. Le nostre emozioni vanno su e giù ogni giorno, però Gesù rimane lo stesso. Ma questa volta il Signore li libera. Amen? Sono stati liberati dalla carcere. Gloria a Dio. Cosa fanno? Tornano nel Tempio la mattina susseguente e continuano a predicare Gesù. Mettiti nei loro panni per un attimo. Se fossi arrestato due volte, interrogato, minacciato, eccetera, e torneresti subito a fare quello per cui ti hanno arrestato, sarebbe difficile. Ma loro l'hanno fatto. Avevano pregato per franchezza, ricordate? Il Signore ha risposto a quella preghiera e ha dato la franchezza di predicare anche dopo essere stati incarcerati due volte. Perciò sono tornati, subito predicano il Vangelo, senza vacillare, nonostante le loro circostanze. E qui vediamo il primo principio, ok, di come possiamo sempre predicare fedelmente e non cambiare. In versetto 21 predicano, e in versetto 20 troviamo il motivo, ok? In versetto 20 lo leggo di nuovo. 19, meglio. Un angelo del Signore, di notte, aprì le porte della prigione, condottili fuori, disse: andate, presentatevi nel Tempio e annunziate al popolo le parole di questa vita. Il motivo per cui sono andati è perché Dio li ha parlati. Tramite un angelo ha mandato, ha parlato e perciò sono andati. Quindi, per noi, come possiamo rimanere fermi nella nostra testimonianza? Come possiamo predicare la parola a tempo e fuori di tempo? Ascoltiamo la voce di Dio. Ascoltiamo la parola di Dio. In questo caso, un caso particolare, il Signore ha mandato un angelo. Bello, gloria a Dio. Può succedere, però a volte Dio non manda un angelo, ci parla in altri modi, vero? A volte Dio ci parla attraverso altre persone, parole di incoraggiamento, conoscenza, saggezza, eccetera. Però vi chiedo, qual è il modo più sicuro tramite cui il Signore ci parla? La parola di Dio, esatto. E gloria a Dio quando ci parla tramite un angelo, una persona, questo o quell'altro. Però questo è il modo più sicuro. Abbiamo sempre la parola. Sapete che adesso... chi ha uno smartphone? Io sì. Lo porti in giro in tasca? Allora vuol dire che se scaricate l'app della Bibbia, portate in giro la parola di Dio dovunque vai. Tu hai sempre la parola di Dio, tu lo puoi sempre leggere e se noi ascoltiamo, Dio ci parla sempre attraverso la sua parola. Questa è la vera ispirata parola di Dio. La questione è, stiamo ascoltando? Stiamo ascoltando? Perché Dio ci vuole sempre parlare qua. E se vogliamo essere testimoni fedeli ed integri, dobbiamo ascoltare quando Dio ci parla. Dio ha parlato tramite l'angelo e poi sono andati. Hanno ubbidito la parola del Signore. Andiamo avanti, versetto 22. Ma le guardie, giunte alla prigione, non li trovarono. E ritornate, fecero il loro rapporto, dicendo: noi abbiamo trovato la prigione ben chiusa, con ogni precauzione, e le guardie in piedi davanti alle porte. Ma, avendole aperte, non vi abbiamo trovato dentro nessuno. Ora, come il sommo sacerdote, il comandante del Tempio e i capi dei sacerdoti udirono queste cose, rimasero perplessi nei loro confronti, non sapendo che cosa significasse tutto questo. Mi piace come l'angelo ha aperto tutto quanto, però avete notato che lui ha anche chiuso tutto quanto? Chiuse le catene, chiuse le porte, fatto una cosa fatta bene, insomma. Perciò sono rimasti perplessi, ma per poco tempo. Perché vedremo, in versetto 25, sopraggiunse uno che riferì loro, dicendo: ecco, quegli uomini che metteste in prigione sono nel Tempio e stanno ammaestrando il popolo. Allora il comandante del tempio andò con le guardie e li ricondusse senza far loro violenza per paura di essere lapidati dal popolo. Quindi, come ho già visto, sono tornati nel tempio, proprio il luogo dove sono stati arrestati, per fare quello per cui sono stati arrestati la prima volta. Fanno la stessa cosa, la testimonianza rimane uguale. Quindi li portano davanti al Sinedrio, il consiglio là dei capi religiosi, senza violenza, di nuovo notiamo il motivo, per paura, quindi sono motivati dall'invidia, dalla paura. E adesso vediamo cosa succede. Interrogati una seconda volta. Versetto 27. Così essi li portarono e li presentarono davanti al Sinedrio. Il sommo sacerdote li interrogò, dicendo: non vi abbiamo severamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo. Lo dicono come se avessero una grande autorità. Non vi abbiamo severamente proibito. La verità, la vera autorità invece, da dove proviene? Dal Signore, da Dio, tramite la sua parola. Comunque a loro non piace che gli apostoli continuino a predicare, e quindi Pietro risponde, versetto 29. Ma Pietro e gli apostoli, rispondendo, dissero: bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Dio lo ha esaltato con la sua destra e lo ha fatto principe e salvatore per dare ad Israele ravvedimento e perdono dei peccati. E di queste cose noi gli siamo testimoni, come pure lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. Quindi Pietro risponde, e cosa fa? Predica il Vangelo un'altra volta. Sembra quasi, si può dire, un disco rotto che ripete sempre la stessa cosa. Ad ogni domanda Pietro dice sempre il Vangelo. Un po' come i bambini alla scuola domenicale, no? Chi è il nostro Salvatore? Gesù. Chi ci ama? Gesù. Avete fame? Gesù. No. Pietro è la stessa cosa, in qualsiasi momento lui predica Gesù, il suo messaggio non cambia. Allora, in versetto 30 Pietro comincia a predicare il Vangelo, quindi guardiamo il versetto precedente e vedremo il secondo principio, versetto 29. Ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero: bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Il secondo principio: dobbiamo avere le priorità giuste, o meglio la priorità giusta. Per gli apostoli chi era nel primo posto? Dio. Chi aveva la priorità nella loro vita? Dio. E quello che Dio diceva valeva di più, molto di più, di tutto il resto. E se c'era da decidere tra quello che Dio diceva e l'uomo diceva, 100 volte su 100 sceglievano Dio. Dio aveva la prima priorità nella loro vita. Avevano le priorità giuste, Dio al primo posto. E pensando a noi qui presenti stamattina, è ovvio che Dio è per noi una priorità, vero? Almeno per la maggior parte di noi, perché potevamo rimanere a casa, dormire, fare in giro, fare quello che volevamo. Invece, tutti quanti abbiamo scelto di venire qui in chiesa e facendo ciò abbiamo dimostrato che abbiamo Dio come una priorità. Però l'importante non è tanto avere Dio come una priorità, ma averlo come la prima priorità. E c'è una differenza. Perché se Dio non ha il primo posto nella nostra vita, è veramente il nostro Dio? Direi di no. No. Seguiamo Dio fino ad un certo punto, finché ci sta comodo, vado in chiesa a meno che non c'è. Sì, ok, Dio è una priorità, però non è la priorità principale. E c'è una grande differenza. Se facciamo queste scuse, se mettiamo Dio al secondo, terzo, quarto, trentesimo posto, non è veramente il nostro Signore. È qualcosa che appendiamo alla nostra vita, ma non è la nostra prima priorità. Leggiamo qualche parola di Cristo in Luca 9. Luca 9, versetto 57. Luca 9, 57. Ora avvenne che, mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: Signore, io ti seguirò dovunque andrai. Ma Gesù gli disse: le volpi hanno delle tane, e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Non sappiamo come ha risposto questo uomo. Però forse seguire Gesù non era proprio quello che si aspettava. Se seguiamo Dio, dobbiamo sapere che vivremo come Gesù e forse non avremo un posto. Versetto 59. Poi disse ad un altro: seguimi. Ma quello rispose: Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: lascia che i morti seppelliscono i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio. C'è una scusa? Gesù è la prima priorità? No, no. Seppellire suo padre è la prima priorità e Gesù poi viene come seconda priorità. Versetto 61. Ancora un altro gli disse: Signore, io ti seguirò, ma permettimi prima di congedarmi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse: nessuno che ha messo la sua mano all'altro e poi guarda indietro è adatto per il regno di Dio. Di nuovo un esempio di avere Dio non come prima priorità, non come veramente Signore della sua propria vita, ma come seconda, terza, quarta, eccetera, eccetera, priorità. Ma se diciamo che Gesù è il nostro Signore, allora Lui avrà la prima priorità nella nostra vita. Dobbiamo arrenderci completamente a Lui. Adesso torniamo ad Atti capitolo 5. Pietro predica il Vangelo, in versetto 30. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno. Quindi di nuovo, proprio il centro del messaggio è Cristo, crocifisso per i nostri peccati e risorto in nuova vita. Questa è la buona novella. Notiamo un dettaglio. Pietro dice che è stato appeso al legno. Ovviamente fa riferimento alla croce. La croce, per quanto sappiamo, ovviamente è stato fatto di legno. Però dicendolo così fa riferimento anche alla legge ebraica, specificamente Deuteronomio 21, che dice che quando uno o chiunque è appeso al legno è maledetto. Adesso guardiamo qualche versetto in Galati capitolo 3 che proprio lo spiega. Come Gesù ha preso la maledizione per noi affinché noi potessimo ricevere la sua benedizione. Galati 3, 13 e 14. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Chi avrà la nota della Bibbia vede Deuteronomio 21, se uno vuole approfondire dopo. affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili, siamo noi, le nazioni della terra, in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. A motivo del nostro peccato eravamo sotto la maledizione della legge. Però la buona notizia in Cristo è che Cristo ha preso quella maledizione, che era nostra, su se stesso. E adesso noi per fede siamo riscattati dal peccato, dalla maledizione. E adesso abbiamo anche la presenza di Dio, lo Spirito Santo, come dice là, che dimora dentro di noi. E di nuovo, questo non succede per le nostre opere, per la nostra bravura, ma per fede in quello che Cristo ha compiuto per noi. Amen. Torniamo in Atti, versetto 33. Ad udire queste cose, essi si infuriarono e deliberarono di ucciderli. Adesso vedremo però il consiglio di uno del Sinedrio, offre un consiglio, versetto 34. Ma un certo fariseo, di nome Gamaliele, un dottore della legge, onorato da tutto il popolo, si alzò in piedi nel Sinedrio e comandò di far uscire un momento gli apostoli. Okay? Quindi, chi è questo Gamaliele? Ovviamente è un membro del consiglio, come dice qua, un dottore della legge. E dice che era un fariseo, quindi un ramo più conservatore del giudaismo dell'epoca. Infatti scopriremo più avanti che era l'insegnante di uno che si chiama Saulo di Tarso, che diventerà l'apostolo Paolo. Era suo maestro, per dire. Dice che lui è molto rispettato. Quindi lui si alza per dare un consiglio al Sinedrio. Vediamo qual è. Gli apostoli vanno fuori, lui si alza, dice a tutti quanti. Poi dice a quelli del Sinedrio: uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Poiché un po' di tempo fa sorse Teuda, che diceva di essere qualcuno. Accanto a lui si raccolsero circa 400 uomini, ma egli fu ucciso e tutti coloro che l'avevano seguito furono dispersi. Dopo di lui, al tempo del censimento, sorse Giuda, il Galileo, che trascinò dietro a sé molta gente. Anche egli perì e tutti coloro che lo seguirono furono dispersi. Ora dunque, io vi dico, state alla larga da questi uomini e lasciateli stare. Perché se questo progetto o quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta. Ma se è da Dio, voi non la potete distruggere, perché vi trovereste a combattere contro Dio stesso. Lui offre questo consiglio. Cosa dice? Aspettate. Dice, con calma. Badate bene. E dice, se questo è veramente di Dio, persisterà. Andrà avanti. Noi non possiamo fermare Dio. Se invece è degli uomini, sarà distrutta. Come questi altri, questi movimenti, un leader, no, sale, muore, tutti dispersi. A questo punto Gesù è già morto. Quindi, con questa logica, dovrebbero essere già stati dispersi, però, vabbè. E comunque è una parola di saggezza. Sembrerebbe però che Gamaliele non pensasse che la cosa durasse, vero? Lui pensava il contrario, si aspettava che questo loro affare si spegnesse tra un po' come tutti gli altri. Penso che lui pensava veramente che fosse un'opera di Dio, perché se no ne avrebbe fatto parte, vero? Come dice, se questo progetto è dagli uomini sarà distrutto. Ed è probabile che Gamaliele ha detto, se non è di Dio, tra poco basta aspettare e poi tutti dispersi. E abbiamo finito. Invece sappiamo che questo era solo l'inizio. Come ha detto, ma se è da Dio, e noi sappiamo che è da Dio, voi non la potete distruggere, perché vi trovereste a combattere contro Dio stesso. Ed è vero, chi si oppone a Dio, chi si oppone alla sua Chiesa, non vincerà mai. Come Gesù ha detto, io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Hades non la vinceranno. E Gamaliel, pensando di diminuire la Chiesa, di dire, vabbè, aspettiamo qualche mese, non ci sarà niente, lui invece ha inconsapevolmente profetizzato in un certo senso riguardo la Chiesa di Dio, l'opera inarrestabile di Dio. Vedete quanto è grande Dio? Anche se lui voleva diminuire, il Signore ha preso le sue parole per dimostrare che la Chiesa era veramente l'opera di Dio. Andiamo avanti, versetto 40. Ed essi, il Sinedrio, il Consiglio, gli diedero ascolto e, chiamati gli apostoli, li batterono e comandarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Poi li lasciarono andare. Quindi ascoltano Gamaliel, li battono, comandano di nuovo di smettere e li lasciano andare. Sperando che tra qualche mese tutti saranno dispersi, perché intanto invece non sarà così. Versetto 41. Così essi si allontanarono dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Gesù. E ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Quindi se ne vanno, cosa fanno? Ubbidiscono ai capi religiosi? Mollano davanti alle minacce? No, fanno proprio l'opposto. Dovunque vanno, sia nel Tempio, nelle case, predicano la parola di Cristo, la buona novella del Vangelo. Quindi in versetto 42 vediamo che predicano un'altra volta. Quindi guardiamo al versetto precedente e vedremo il terzo principio. Si rallegrano di essere stati ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Gesù. Wow. Si rallegrano di essere stati vituperati per Gesù. Noi ci rallegriamo per lo stesso motivo? Forse preferiremmo cambiare una parola. Cambiamo la parola vituperati. Si rallegrano di essere stati degni, ritenuti degni di essere innalzati per il nome di Gesù. Degni di essere lodati e apprezzati per il nome di Gesù. Questo ci piace, no? Ah, bello questo versetto. Invece cosa dice? No, degni di essere vituperati per il nome di Gesù. Hanno proprio un'altra prospettiva. E questo è il terzo principio. Per rimanere fedeli e integri dobbiamo avere una prospettiva celeste, non una prospettiva terrestre. Come gli apostoli che consideravano il vituperio di Cristo un onore. Questo non ci viene naturale, vero? Almeno a me no. Lasciato da me stesso nella mia carne, io non considero il vituperio un onore. Però Cristo, dandoci la prospettiva eterna, celeste, cambia tutto quanto, in modo che vediamo anche quello come un onore. Soffrire per Cristo è un onore. Loro non consideravano la loro propria comodità come prima priorità. Loro ubbidivano invece a Dio in ogni cosa piuttosto che gli uomini. Per concludere, vogliamo leggere qualche versetto da Filippesi capitolo 3, quindi se vogliamo girare lì, Filippesi 3. Poi abbiamo anche la Santa Cena oggi. Qui vediamo le parole dell'Apostolo Paolo, che fino a questo punto nati non è stato ancora menzionato, però in capitolo 8 vedremo che lui c'era quando hanno lapidato Stefano. Quindi può essere che Paolo, dico può essere, lo sappiamo, non c'è scritto, però può essere che Paolo era presente quando Gamaliele ha dato questo consiglio, quando li hanno battuto, eccetera. E qui vediamo queste stesse persone che perseguitava la Chiesa, ha avuto una conversione meravigliosa, stravolta la sua vita, e adesso vediamo quello che lui scrive riguardo questa prospettiva celeste. Filippesi 3:7. Ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. Se vogliamo parlare di priorità, Paolo rende molto chiaro. Tutte le cose della sua vecchia vita sono come spazzatura. Gesù è la prima priorità. Versetto 9. E per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo. Giustizia che proviene da Dio mediante la fede, come abbiamo visto. E per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione, e notiamo bene qua, e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte. Versetto 11. Se in qualche modo posso giungere alla risurrezione dai morti, non che io abbia già ottenuto il premio, o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo. Versetto 13. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che sono dietro e protenendomi verso le cose che sono davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Saltiamo adesso avanti a versetto 20. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signor Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Ecco la prospettiva biblica. Tutto quello che prima era la nostra identità, che prima era la nostra priorità, lasciamo indietro, lo riteniamo come spazzatura, perché rispetto alla conoscenza di Cristo è veramente spazzatura. Che possiamo essere conformi non soltanto alla risurrezione di Cristo, ma anche alla sua morte, perché Cristo è morto e poi risuscitato. Anche noi dobbiamo morire noi stessi, soffrire, per poi ricevere la vita di Cristo. E noi sappiamo che il premio ci aspetta ancora. La nostra cittadinanza non è qui. Io ho solo la cittadinanza americana. Spero che un giorno potrò prendere quella italiana, così non devo fare permesso di soggiorno ogni 2 anni. Vediamo. Però per adesso ho quel passaporto, però la cittadinanza più importante di ognuno di noi qui in questa sala qual è? Quella celeste, esatto, esatto. Noi siamo cittadini di cielo. E questa poi ci darà quella prospettiva di vedere le sofferenze come un onore. Se io posso soffrire per Cristo, wow, gloria a Dio, grazie dell'onore e del privilegio, Signore, che Tu mi dai. Però di nuovo dobbiamo avere una prospettiva diversa. E questa poi ci darà la capacità di rimanere fedeli, integri nella nostra testimonianza davanti al mondo. Quindi tre cose, ascoltiamo la parola di Dio, abbiamo le priorità giuste e abbiamo poi la prospettiva celeste. Parola, priorità, prospettiva. Tutti e tre cominciano con la P, spero che sia più facile ricordare così.